Prima dell'inizio di questo podcast Europod, vogliamo parlarvi di Disconnected in 2050, un nuovo podcast di fantascienza su un futuro non troppo lontano. È la storia di Ezra, una giovane ragazza che vive in un mondo in cui il metaverso Infinity ha quasi preso il sopravvento, la democrazia è scomparsa e l'informazione è censurata. Disconnected in 2050 è un podcast distopico che prefigura come potrebbe essere il mondo se le grandi aziende tecnologiche acquisissero troppo potere. Potete trovare Disconnected in 2050 in lingua inglese e francese, ovunque ascoltiate podcast. Per la versione francese cercate Déconnecté en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Europod. Ci sono momenti in cui la storia corre troppo veloce. Dopo lo shock della crisi finanziaria e della crisi greca, Angela Merkel affronta una nuova sfida. Una prova ancora più ardua che farà entrare Merkel nella storia. Prima però, un po' di contesto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Europa si verificarono i più grandi flussi migratori di tutto il XX secolo. L'emergere di nuovi confini spinse milioni di persone a lasciare le proprie dimore. Gli ebrei da tutta Europa si erano messi in fuga per salvare la propria vita. Questo trauma, insieme alla più sanguinosa guerra di sempre, riecheggia nel testo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms.
Gli articoli 13 e 14 lo dicono chiaramente. Ogni persona ha il diritto di fuggire dal proprio paese.
Articolo 13. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14. 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare in altri paesi e di goderne il diritto d'asilo dalle persecuzioni.
La dichiarazione riconosce il diritto inalienabile a emigrare, il diritto a fuggire, a essere riconosciuti come rifugiati, a lasciare il proprio paese per potersi salvare. Questo diritto però non comporta il dovere di accogliere i rifugiati da parte delle altre nazioni. Le politiche migratorie restano prerogativa esclusiva di ciascuno Stato. L'Europa è particolarmente sensibile al tema delle frontiere. Dopotutto, il progetto europeo è stato ideato con lo scopo di far sparire gradualmente i confini tra i Paesi membri. E per più di mezzo secolo, dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha fatto proprio questo. Muri, recinzioni, controlli e pattugliamenti doganali si sono ridotti sempre più, fino a quasi scomparire. La libertà di movimento dei cittadini europei è oggi un diritto acquisito. Ma dall'estate del 2015, per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino, si è ricominciato a costruire muri. Le recinzioni di filo spinato tornano alla ribalta. Le polizie di frontiera sorvegliano i confini nazionali. Cosa è successo?
La mia domanda ad Angela Merkel.
My question to Angela Merkel.
My question a Angela Merkel.
Mi pregunta Angela Merkel.
Una serie Europod. Episodio 8. Una cauta accoglienza. Il 19 aprile 2015, il primo ministro italiano Matteo Renzi riceve una telefonata. La guardia costiera è dall'altra parte della cornetta. Un'imbarcazione con a bordo 700 migranti al largo delle coste di Lampedusa sta per affondare. Da anni, Lampedusa, una piccolissima isola nel mezzo del Mediterraneo, è divenuta uno dei principali punti di transito per i migranti che attraversano il mare per raggiungere l'Europa su imbarcazioni di fortuna gestite dai trafficanti. Incidenti come questo non sono inusuali. Era già successo prima, continua ad accadere. Quel giorno di primavera del 2015, Renzi decide che la situazione era giunta al limite. la questione non riguarda solo l'Italia, ma chiama in causa l'Europa intera e i valori su cui pretende di fondarsi, tra cui di certo non c'è quello di lasciare annegare le persone alle proprie porte. Siamo agli inizi di quella che verrà impropriamente battezzata dai media come crisi migratoria. Una tempesta europea nella quale Merkel è la protagonista principale. Insieme a quest'uomo, Jean-Claude Juncker, all'epoca presidente della Commissione europea.
Ho molti ricordi di quel periodo difficile per lei e per l'Europa. Diversamente da quanto si può pensare, ci siamo sentiti quotidianamente durante tutto il mese di agosto 2015. Io ero in vacanza, lei pure, ma ci telefonavamo ogni giorno.
Juncker e Merkel lavorano fianco a fianco durante la cosiddetta crisi migratoria. Entrambi sono a favore di un sistema europeo d'asilo comune. Secondo il regolamento di Dublino del 2013, se un individuo arriva ad esempio in Italia o in Grecia, allora l'intero processo della richiesta d'asilo deve essere preso in carico rispettivamente dall'Italia o dalla Grecia. E se la stessa persona prova a registrarsi in un altro stato, viene automaticamente rispedita nel primo paese d'ingresso, ancora una volta l'Italia e la Grecia. Eppure, la maggior parte dei rifugiati e dei migranti che arrivano nei paesi del sud Europa non vuole restarci. La loro destinazione è il nord Europa, posti come la Germania. Renzi, Angela Merkel e le istituzioni europee sono pronti a discutere per trovare una soluzione. Ma non tutti sono d'accordo con le loro proposte. I paesi dell'est Europa rifiutano categoricamente di farsi carico dell'accoglienza dei rifugiati. Questa è la prima volta che Merkel sembra essere incoerente con l'approccio da ossi, da orientale. Non si comporta come un leader politico dell'Europa dell'Est. Le sue decisioni sono motivate e segnate dall'eredità della storia tedesca, una storia diversa da quella di altri ex regimi comunisti. Quando ho parlato con la giornalista Florence Autré, esperta di tematiche europee, mi ha spiegato le dinamiche di quel momento storico.
E je pense que le phénomène nouveau,
la posizione più dura nei confronti della rotta dei Balcani occidentali, era un fenomeno nuovo. Questo è ciò che ho osservato all'epoca. Stava diventando assolutamente tossico per tutta l'Europa. Tutti ne scrivevano e lo vedevano. Non avere frontiere esterne costringeva a ristabilire le frontiere interne.
Nel frattempo, l'Ungheria innalza recinzioni elettriche ai confini meridionali con Serbia e Croazia. Quelle barriere creano assembramenti di richiedenti asilo ai confini. Immagini di quegli assembramenti sono poi state utilizzate per alimentare la fake news dell'invasione di massa. Una situazione che ha in qualche modo permesso ad alcuni stati membri di far rivivere un mito che stava cominciando a sparire, quello dello stato protettivo di fronte alle aggressioni esterne. Questa volta però, invece di potenze militari straniere, i presunti invasori sono i richiedenti asilo. Ricordate Joyce Massaben, la professoressa di politica comparata all'Università del Missouri? L'avevo già intervistata per capirne un po' di più sull'ascesa di Angela Merkel in politica. C'era chiaramente qualcosa nei suoi valori fondamentali che l'aveva resa particolarmente sensibile alla questione.
Era molto preoccupata riguardo i diritti umani e la libertà di movimento, ma d'altronde c'era una sorta di confusione, in parte perché lei era cresciuta nella Germania dell'Est che negava alla gente diritti umani, libertà di coscienza e di movimento. O forse c'entrava il fatto che fosse figlia di un pastore? Tutti questi elementi si mescolavano nella grande crisi dei rifugiati.
Il muro di Berlino fu l'ultima barriera a soffocare la libertà di movimento in Germania. Fino a quando Merkel fosse rimasta in carica, avrebbe fatto in modo di scongiurare altri muri. Nel 2015 l'opinione pubblica tedesca è largamente pro-migrazione. Persino i conservatori e i gruppi imprenditoriali sono a favore. La Germania ha una delle popolazioni più vecchie del continente. E d'altro canto, le migrazioni portano con sé individui giovani e in età produttiva. Verso la fine dell'estate del 2015 hanno luogo lunghi dibattiti al Bundestag, il Parlamento tedesco. In previsione dell'imponente flusso di migranti dalla rotta balcanica, come gestire il confine tra la Germania e l'Austria?
Chiuderò le frontiere? Metterò delle guardie armate alla frontiera austro-tedesca? No, Angela Merkel non voleva questo, a differenza dell'allora primo ministro bavarese, ora ministro dell'interno, Horst Seehofer, che l'aveva letteralmente sommersa di critiche. Ricordo un congresso della sezione bavarese della Democrazia Cristiana Tedesca, la CSU, a cui era stata invitata, e dove lui, nel suo discorso dalla tribuna sul palco, le fece una ramanzina in piena regola, mentre lei era lì, in piedi accanto a lui. Fu un momento molto sgradevole per Angela, ma lei comunque non cedette, né allora né in seguito.
Alla fine viene presa una decisione. I confini resteranno aperti. E tra il 2015 e il 2016 la Germania concede asilo a più di 1,2 milioni di persone. Il momento chiave è il 24 agosto 2015. Sono le 10:08 della mattina. Il Ministero degli Esteri tedesco twitta: abbiamo il dovere di garantire un'accoglienza umana e dignitosa ai rifugiati, a prescindere dal loro luogo di ingresso in Europa. Da questo momento, le norme previste dal regolamento di Dublino, secondo cui le richieste di asilo devono essere prese in carico dal primo paese d'ingresso nell'area Schengen, sono sospese.
Poi ci fu il caso riguardante la scoperta dei corpi di 70 migranti in un camion in Austria. Analogamente alla questione del nucleare, Merkel comprese che l'orrore e la potenziale violenza che scaturivano da questa situazione continuavano ad aumentare. Capì che quello fu un punto di rottura.
Questo spiana la strada a quella che è forse la mossa politica più importante di Angela Merkel. A una conferenza stampa del 31 agosto pronuncia le ormai famose parole: Wir schaffen das. Possiamo farcela, ce la caveremo. Diventerà lo slogan delle sue politiche d'accoglienza. Il 2 settembre 2015 viene pubblicata una foto. Una foto che sciocca tutti in Europa. La foto di un bambino di 3 anni. È stato trovato morto su una spiaggia turca. Alan Kurdi, si chiamava così. La sua famiglia, in fuga dalla guerra in Siria, stava cercando di raggiungere le coste delle isole greche a bordo di un gommone. Alla fine, ai sopravvissuti della famiglia di Alan Kurdi viene concesso l'asilo, in Canada. Alla stazione ferroviaria di Monaco di Baviera, i rifugiati vengono accolti da una folla di tedeschi, con striscioni e cartelli di benvenuto. Purtroppo, quell'entusiasmo non durerà a lungo. Alla vigilia di Capodanno, a poche ore dall'inizio del 2016, il caos dilaga in diverse città tedesche. In tutta la Germania, 1.200 donne hanno segnalato di essere state aggredite sessualmente quella notte. Nella sola Colonia sono avvenute più di metà delle aggressioni. Ma sulle prime pagine dei giornali viene sistematicamente presentato un unico profilo per gli autori delle aggressioni. Vengono descritti come, cito testualmente, nordafricani, arabi, stranieri. Prima ancora di aver avuto ulteriori riscontri, diversi media e politici hanno già tratto le loro conclusioni. Gli aggressori non possono che essere i rifugiati accolti pochi mesi prima. Questi terribili eventi hanno avuto un effetto a lungo termine sui livelli di razzismo e islamofobia in Germania. Nell'arco del 2016, i sondaggi registrano opinioni sempre più negative sui richiedenti asilo. Le manifestazioni anti-rifugiati si moltiplicano. Wir schaffen das nicht. Non possiamo farcela. O ancora, wir wollen das nicht schaffen. Non abbiamo intenzione di farlo. Quest'onda trova la sua sponda politica nel partito di estrema destra e anti-europeista, l'AfD. L'AfD, o Alternativa per la Germania, è stato fondato nel 2013. Mentre le politiche di Merkel sulla migrazione assumono contorni più centristi, le retoriche xenofobe dell'AfD diventano sempre più popolari.
Sebbene i suoi critici affermano che lei abbia creato l'AfD, i suoi sostenitori ribadiscono invece che lei abbia salvato l'onore della CDU. Attualmente la posizione dell'estrema destra è chiaramente visibile.
Al netto delle interpretazioni, una cosa è certa: l'AfD cresce. Nelle ultime elezioni del 2017 ottiene il 12,6% dei voti a livello nazionale. Ben quasi 8 punti in più rispetto alle elezioni precedenti, significa che è il partito d'opposizione più forte in Parlamento.
Wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
Questa è la voce di Donald Tusk, l'ex presidente del Consiglio europeo. Persino il premier olandese, il liberale Mark Rutte, adesso si sbilancia su posizioni anti-immigrazione. Dopo lunghe discussioni, Merkel e Rutte concordano sul fatto che, per prevenire la costruzione di nuovi muri lungo le frontiere interne, devono, cito testualmente, agire a monte, lungo i confini esterni dell'Unione Europea. Ancora una volta, Merkel prende l'iniziativa. Decide di fare visita al primo ministro turco, Ahmet Davutoglu. Nel 2016, la Turchia ospita 3 milioni di rifugiati siriani. Ma il paese è anche una via di transito che i migranti attraversano per cercare di raggiungere la Grecia via mare. Merkel agisce senza informare gli altri leader europei e negozia a nome dell'Unione Europea.
Non si è liberata delle regole della UE, ma le ha messe da parte. Ha utilizzato il Consiglio europeo come mezzo diplomatico per poter trovare una soluzione con la Turchia. In questo caso si sentiva abbastanza a proprio agio perché ama la diplomazia.
La Turchia stenta a gestire la situazione. I campi profughi predisposti da Ankara sono al collasso. Nei negoziati con Merkel, i turchi sono interessati soltanto a ottenere una cosa, un cospicuo compenso economico. A pochi mesi di distanza si tiene un vertice a Bruxelles, un summit di fatto orchestrato da Merkel. L'obiettivo? Raggiungere un accordo sulle quote di rifugiati dei quali l'Europa si farà carico. In cambio, la Turchia garantisce di riprendersi i migranti irregolari che arrivavano sulle coste greche. Il governo turco riceverà 6 miliardi di euro dall'Unione Europea per migliorare la situazione dei rifugiati siriani nel territorio turco.
Non era una cosa definitiva. In seguito ha tratto delle conclusioni dalla situazione, cioè occuparsi della questione della frontiera esterna. Non l'intera frontiera esterna, ma quella con la Turchia.
Ma non fatevi ingannare, questa non è stata una situazione vantaggiosa per tutti. Perché l'accordo prevede che l'Unione Europea chiuda un occhio sull'amministrazione greca e la sua gestione dei rifugiati presenti nelle isole. In particolare, nelle isole di Lesbo e Chios, i rifugiati vedono le proprie libertà drasticamente limitate. Vengono trattenuti in campi di detenzione in condizioni precarie, il tutto in violazione della Convenzione di Ginevra, la Convenzione sui diritti dei richiedenti asilo.
Quindi credo che si sia presto resa conto che erano in gioco cose molto più grandi della stabilità fiscale, come prima nella crisi economica, perché la crisi dei rifugiati del 2015 ha minacciato il nucleo dei valori umanistici che hanno tenuto insieme il mondo occidentale per secoli, da parte di leader di paesi che nel XXI secolo hanno trattato famiglie perseguitate con bambini in braccio come se fossero invasori che minacciavano la morale e lo stile di vita europei. E in questo caso, nella gestione di questa crisi, l'atteggiamento di Merkel è stato cruciale, almeno in un modo compatibile con i principi fondamentali dell'umanesimo.
Dovreste aver riconosciuto la voce dell'ex primo ministro greco Alexis Tsipras. Angela Merkel ha avuto un ruolo determinante nel mantenere aperti i confini della Germania, con un approccio umanitario nell'accoglienza dei rifugiati e allo stesso tempo in favore della loro integrazione in Germania.
Penso che in quella circostanza abbia mostrato riflessi rapidi, ha preso decisioni rapide, è stata costretta a prenderle e ne ha pagato i costi politici. Ricordo che all'inizio lo slogan era «Accogliamo i rifugiati» e l'immagine positiva era rappresentata dal volto umano della Germania. Dopo, l'immagine pubblica è cambiata. L'immagine era quella di trovare soluzioni per chiudere le frontiere. Tuttavia, ripeto, è stato un bene che nella leadership della Germania di allora ci fosse una persona come Merkel che valorizza la vita umana e che ha agito in quella maniera. Se nella leadership ci fosse stato qualcuno dello stesso partito, un estremista o un populista, penso che l'Europa avrebbe vissuto forse una delle pagine più nere della sua storia.
Αν στην ηγεσία ήταν κάποιος από το ίδιο κόμμα ακραίος συλλαϊκιστής, νομίζω ότι η Ευρώπη θα είχε καταγράψει ίσως μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της.
In sintesi, Merkel non è riuscita a concretizzare l'idea di un sistema europeo comune d'asilo. Non è riuscita a far convertire il resto dell'Unione a un principio di solidarietà. I negoziati con la Turchia, che la cancelliera ha condotto praticamente in solitaria, hanno lasciato non pochi mal di pancia all'interno del Consiglio europeo. Ma dopo tutto, la Germania che accoglie i rifugiati portando avanti con successo le politiche di integrazione dimostrerà che le retoriche xenofobe anti-migranti sono sbagliate.
Era sommersa dalle critiche, ma durante un'intervista alla Bild ho affermato che la storia le avrebbe dato ragione e che ciò stava per succedere.
Le azioni portate avanti da Angela Merkel durante la crisi hanno conferito una nuova dimensione al suo ruolo di cancelliera europea, fino al punto che dovrà presto assumersi nuove responsabilità indesiderate.
La mia domanda ad Angela Merkel.
My question to Angela Merkel.
Ma question a Angela Merkel.
Mi pregunta Angela Merkel.
Una serie Europod.